Buonasera, Chodesh Tov Umevorach, Erev Shabbat, Kodesh Parashat Kedushim, niente poco di meno. E è vero che abbiamo l'abitudine di partire dal Tadir Kodem, però questa volta farò un'eccezione e parto invece dal Chodesh Iyar. Prima però volevo ricordare che questa lezione la dedico con tutto il cuore a mia mamma, Shetie Bria, Bechol Evareh, Avididea, Begufa Venafsha, Scuti Mimorati, Rachel Batazisa, e a una mia carissima amica che fa parte del nostro bellissimo gruppo, Sharon Bat Bice Evelin Chaya, Shetie Bria, Bechol Evareh, Avididea, Begufa Venafsha, Amen Kenerazon, per tutti i nostri soldati che in questo momento stanno rischiando la vita. Hashem Yahziro Tambri Imbe Gufamu Venafsham 1 a 1, Schuta Mitzvah, Schuta Torah, Schuta Mitzvot, Schuta Tzedakah. Infatti, mentre dico poi chi ci ha portata con me la Tzedakah della nostra Moravera, nella detta alla Tzedakah, Schut Kol HaChayalim, Schut Kol HaChatufim Shahzeru Lebetam Rimbe Gufamu Venafsham, Schut כל החולים, ביניהם רחל בת עזיזה, נחמה מיכלה בת גורה, נחמה דינה בת שרה, חנה בת גניה ובעלה, תוך כל חולי עמך ישראל, אמן כן יהי רצון, לפי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח והעבד, גאולה פרטית וכללית, פרטיאמו ג'א כל הצדקה, אמן כן יהי רצון. Detto ciò, allora, come dicevamo, oggi siamo il primo giorno del mese di Iyar. Allora, andiamo già subito alle iniziali. Alef Yud Yud Eresh, dunque Alef di Ani, io, Hashem, Yud Yud, che sono anche la lettera, perché il nome di Hashem si può scrivere in diversi modi, di cui anche Yud Yud, e sarebbe Hashem, Ani Hashem, Reish Rofer. Io sono Hashem, tuo guaritore, guaritore. Dunque, a questo proposito, che Hashem guarisca tutti i malati che abbiamo appena elencato e tutti i malati di Israele, e dei sostenitori del popolo di Israele, come mi piace sottolineare sempre. Poi abbiamo in questo io e Miriam, ah, e vai Nicole, è il mese di Nicole e Miriam Efrat. E Mazal Tov a te, carissima, a tua figlia, le Lechaim Arukim, Vedriim, Venitzchiim, Amen Kenirazon. Nell'iniziale del mese di Iyar abbiamo Aleph, come abbiamo detto, ricordato, Yud Yud Reish. Allora, Aleph Avraham, Yud Yitzhak, Yud Yaakov e Reish di Rachel. Tra parentesi, mia mamma si chiama Rachel, e anche il suo mese in cui è nata. Mazal tov anche a lei, verso la fine del mese, Beshah Tova, Bebriut uVesimcha. Allora, vediamo anche però nella storia ebraica cos'è accaduto il primo giorno del mese di Iyar. Allora, come anche in questa parashah, non, in tantissime parashah della Torah, ma in quella poi che leggeremo, che stiamo studiando in questi giorni, che è la parashah della settimana, abbiamo una grandissima mitzvah, che è la mitzvah di osservare Shabbat, che è il patto tra noi e Hashem, che mostra la nostra fede cieca in HaKadosh Baruch Hu, e dove Hashem è padrone del mondo, non solo creatore, padrone, e questo dono definito Shabbat è stato elargito proprio il Rosh Chodesh Iyar. Per andare più nel dettaglio, esattamente 2 settimane dopo l'uscita dall'Egitto, e quell'anno, quel Shabbat era, cioè quel Rosh Chodesh, oggi era giovedì. Quel Rosh Chodesh di quell'anno dell'uscita dall'Egitto, 2 settimane appunto dopo, era un Shabbat, e quella mitzvah, cioè le mitzvot concernanti lo Shabbat, dunque questo comandamento, chiamiamolo così, appunto, l'hanno ricevuto in questo luogo che si chiamava Marà, luogo nel quale, come tanti di voi ricorderete, Hashem tramite Mosè aveva addolcito queste acque amare, ma in barin, infatti Marà, tramite questo legno, questo pezzo di legno che Moshe Rabbeinu aveva lanciato appunto nell'acqua. Poi, più avanti, quando abbiamo ricevuto la Torah, ovviamente nei 10 comandamenti, nel Decalogo, ritroviamo appunto la mitzvah di Shabbat, e poi, come ho detto anche prima, in innumerevoli posti nella Torah. E, dunque, primo Shabbat della storia del popolo ebraico in quanto popolo, siamo dunque Rosh Chodesh Iyar, 2 settimane dopo l'uscita dall'Egitto, anno 2448, ossia 3.336 anni fa.
Posso farti una domanda piccolina, Sara? Visto che sono, ci sono.
Tutta orecchi.
Ma parlando di popolo, quando hai parlato adesso tu di popolo, ma noi diventiamo popolo non quando usciamo dall'Egitto, se non erro. Diventiamo popolo quando Hashem ci dà la Torah.
Ci dona la Torah, accettiamo le sue leggi. Però,
Esatto.
esatto, dunque c'è il popolo ufficiale con tanto di Torah e poi fase 2 con tanto di Eretz Israel, però c'è anche una appunto tra l'uscita dell'Egitto e il dono della Torah. Perché noi, quando siamo usciti dall'Egitto, siamo già infatti nell'Asia Shir, Asia Moshe, Uvne Israele, Tashira Azot, dunque i figli di Israele, cioè siamo già non solo appunto Bnei Israele, non figli di Yaakov che si chiamava anche Israele, ma siamo già considerati ovviamente un popolo. Poi le ultime conferme, diciamo così, dello status di popolo, poi, come abbiamo detto, Matantorà, Eretz Israel, eccetera. Però siamo già formati, siamo già un popolo. E prima ancora di arrivare a Matantorà era necessario, adesso non entriamo in punto perché andiamo in un'altra lezione, ma era necessario che Bnei Israel accettassero, dunque, previa accettazione della Torah, del dono della Torah, il dono di Shabbat e la promessa appunto di osservare. Stesso giorno.
Infatti alla cosa della Marà, le acque amare ci dà i primi diciamo comandamenti, i primi spunti
Esatto, bravissima. Bravissima.
per poi ok.
Esatto, fantastica. 480 anni dopo, stessa data, sempre grazie Ruth, e abbiamo Shlomo Melech, figlio di Davide Melech, che incomincia la costruzione del primo Bet HaMikdash, costruzione che durerà 7 anni e, come ben sappiamo, Bet HaMikdash durerà lui a sua volta 410 anni. E anche importante sapere che anche la costruzione del secondo Beit HaMikdash è partita appunto nel mese di Iyar, però più precisamente nel quarto giorno. Dunque, Rosh Chodesh Iyar, costruzione, inizio della costruzione, del lavoro di costruzione del primo Beit HaMikdash, e 4 di Iyar, inizio della costruzione del secondo Beit HaMikdash. Allora, altre tre cose molto importanti, perdon, hanno avuto luogo nel mese di Iyar per gli ebrei nel deserto, dopo appunto l'uscita dall'Egitto. Allora abbiamo la discesa della manna dal cielo, abbiamo il famoso pozzo di Miriam che li ha accompagnati appunto nel deserto e la guerra di Amalek. Allora, questi tre avvenimenti allora, hanno una simbologia ovviamente e spirituale e che si collegano all'uomo credente, credente ovviamente in Hashem nella sua Torah. Partiamo dalla discesa della manna. Cosa simboleggia? Che Hashem è colui che dà il sostentamento a tutti gli esseri viventi del mondo. Punto 1. Punto 2, abbiamo parlato del pozzo di Miriam, pozzo d'acqua che rappresenta la Torah, come ben sappiamo, la Torah è paragonata all'acqua, come il mondo e l'uomo in particolare non può vivere senza l'acqua, così l'ebreo non può vivere senza la Torah. dunque questa fonte ininterrotta che placa la sete spirituale dell'uomo. E abbiamo poi il terzo avvenimento, che è la guerra contro Amalek, che rappresenta questa guerra, purtroppo, che ognuno ha nel suo piccolo, come si dice, che ognuno ha nel proprio cuore tutta la vita, e tra appunto la vera e profonda volontà dell'anima e dell'essenza della persona, cioè di attaccarsi a Shemra, sotto Ra, elevarsi spiritualmente, e la parte opposta. E come allora c'è stata una vittoria miracolosa, e amen, grazie per Ezrat Hashem, anche per noi, grazie all'ausilio di Kadosh Baruch Hu e il nostro sforzo, arriveremo anche noi, ognuno, a questa vittoria grandiosa contro il nostro Yetzer Hara. E passiamo al 10 di Iyar. 10 di Iyar, e abbiamo periodo storico dei profeti, e dove abbiamo l'Aron Abrit, l'arca santa, a proposito dei 10 comandamenti, comunque con le tavole della legge, 10 comandamenti dentro, che viene catturata dai Filistei. Siamo nel periodo storico di Eli, il Cohen Eli. Dunque, periodo, come dicevo, dei giudici, e come avevamo studiato a suo tempo, quando Elì viene al corrente di questa atroce. Attimo, scusate, no? C'è gente che è entrata. E di questo avvenimento, no? Di questo tragico evento della cattura del Arona Kodesh da parte dei Filistei, cade e perde la vita. E come ben sappiamo, il suo successore era Shmuel HaNavi. Un attimo, ragazzi, chiudo la porta, perché sennò. Un secondo. Qualcuno a studiare. E studia via Zoom o via WhatsApp con una chavruta. Bellissimo, Baruch Hashem, che in ogni stanza ci sia qualcuno che studia, così deve essere giustamente. Allora, scusatemi, riprendo. Dunque, come abbiamo detto, Shmuel HaNavi sarà il successore di Elia Cohen, e anche Shmuel HaNavi stesso verrà a mancare il mese di Iyar. Si ha il dubbio se era il 28 o il 29 del mese. Comunque Shmuel HaNavi è sepolto a Yerushalayim, a Ramot, allora si chiamava Ramat, adesso Ramot, e dove io ho abitato per 6 anni. Dunque sono andata, ho avuto il merito di andare a pregare sulla sua tomba più volte, soprattutto il giorno del mio compleanno, e infatti è un posto dove adesso hanno anche ristrutturato un po' tutto questo mausoleo. E Graziella, però ti devi mettere in muto un minuto. Un attimo. Allora, un secondo, aspettiamo che Graziella si metta il muto. Ecco, aspettate un attimo. E ciao Elia, ciao Elianavi, ciao caro. Aiuta la mamma a mettere in muto, perché sennò. Ecco fatto. Allora, arriviamo al 10 di Iyar. 10 di Iyar, 1103, data era volgare, e 4863, data ebraica, e abbiamo la Hilula, dunque la ricorrenza del giorno della dipartita di Rabbi Yitzchak El-Fassi, anche conosciuto anche con l'acronimo RIF, e dunque. Certi dicono che è mancato il 10 di Nisan, per altri 10 di Iyar, comunque un grande tzaddik anche, che abbiamo la Ilula appunto questo mese. Il 14 di Iyar, come tutte ben sapete, è considerato e chiamato e definito Pesach Sheni, dunque il secondo Pesach. Qui torniamo al periodo dove Ben Israele appunto di nuovo escono dall'Egitto, e secondo primo anno dell'uscita dall'Egitto, no, cioè, escono dall'Egitto, dunque poi il secondo anno dopo l'uscita dall'Egitto, e abbiamo questa possibilità di osservare appunto il Pesach, chi che si è reso impuro a causa di causa di forza maggiore, come si direbbe, allora ha la possibilità nella Torah, vediamo proprio questo concetto, di ha la possibilità di portare, allora quando c'era per Temitash il sacrificio di Pesach, e infatti oggi il 14 di Iyar si usa fare amotzi sulla mazzà, che si lascia sempre un po' appunto per il Pesach Sheni. E ovviamente simbolicamente vuol dire che mai niente è perso nella vita. Dunque c'è sempre una seconda chance, come si direbbe. Sempre il 14 di Iyar abbiamo la dipartita di Rabbi Meir Bala Nes, il grandissimo Meir Bala Nes, che è mancato nel 3881, che sarebbe il 1903 anni fa, 121 dell'era volgare. Ed è sepolto a Tver, anche lì, grazie a Dio, Baruch Hashem, ho avuto l'occasione più volte di andare a pregare nella sua tomba, e che Skut Rabbi Meir Bala Nes again al Kulanu Amen Kenerzo. E arriviamo alla bellissima data del 18 di Iyar, il famoso Lagma Omer, che è l'unico giorno di grande gioia in tutto questo mese, dove vigono tutte le leggi del lutto, che ricordo per chi avesse, si fosse scordata, non possiamo ascoltare musica, non possiamo celebrare matrimoni, appunto musica dal vivo, cioè tutto quello che rappresenta la gioia. E però in mezzo a tutte queste leggi, a tutti questi giorni molto, diciamo, importanti e rigorosi, abbiamo la festa, la gioia, con tanto di balli, canti e musica di Lag BaOmer, perché, come ben sappiamo, però ricordo, i 24.000 alunni di Rabbi Akiva che vennero a mancare in questo lasso di tempo, appunto tra Pesach e Lag BaOmer. Dunque questa piaga cessò. E ecco perché è un giorno di grande gioia, e però c'è, come ricordo, un secondo motivo molto importante, che stesso giorno, stessa data piuttosto, nel 3881, allora abbiamo Rabbi Meir Bala Nes, che viene a mancare il 14, invece il 18 è Rabbi Shimon Bar Yochai, che era numero uno degli alunni, dei discepoli di Rabbi Akiva, colui che ha scritto lo Zohar, la Kabbalah, quello che noi chiamiamo Kabbalah oggi, lo Zohar, e il libro dello splendore, e che ricordiamo moltissimo ogni mattina o quasi ogni mattina studiando il Tanya. E arriviamo al 19 del mese di Iyar, siamo nel 1293. Era volgare, 5053 data ebraica, e abbiamo un grandissimo tzaddik che era Rabbi Meir Mirottenberg, chiamato anche il Maharam, che fu arrestato e imprigionato in Germania, e tutto questo era per riscuotere un'ingente somma dalla comunità ebraica per il suo riscatto. Però questo grande tzaddik, Rabbi Meir Mirottenberg, che ricordavo l'altro giorno con mia mamma, parlavamo di lui, Rabbi Meir Mirottenberg, il Maharam, aveva ordinato che la comunità ebraica, e come sappiamo una delle grandissime mitzvot tra la lista delle mitzvot che abbiamo, c'è cioè la mitzvah di riscattare i prigionieri, una delle più veramente grandissime mitzvah. Però in quel caso, nello specifico, aveva preteso, proprio chiesto, supplicato alla comunità di non pagare il riscatto perché non ci sia un precedente, cioè, beh, che non sia un metodo per riscuotere soldi dalla comunità, e di una voglia comunque che portava a altre catture da parte di, cioè da parte di altri re. E dunque è venuto a mancare, è proprio per anni è stato in prigione finché è venuto a mancare, santificando il nome di Hashem. 27 del mese di Iyar. Allora, nel tempo dei Hashmonaim, Hashmonaim, il periodo no, che ricordiamo nella festa di Hanukkah, era considerato un giorno di grande festa perché c'era questa usanza idolatra greca di appendere sulle porte e le finestre dei mazzi di fiori, sui quali poi veniva scritto che il proprietario di quella casa, di quel negozio, non faceva parte del popolo credente in Hashem, Dio non voglia. Dunque, quando finalmente i Hashmonaim, come ben sappiamo, e festeggiamo ogni anno appunto Hanukkah, hanno avuto la meglio e anche qui una vittoria miracolosa, allora quest'usanza che è stata, diciamo, richiesta, più che richiesta, diciamo, dall'oppressore, no? Di allora, appunto, dai greci, è stata annullata e dunque, in segno di grande gioia, questo 27 del mese di Iyar era considerato un giorno di Simcha. E concludiamo con l'ultima data tra le tante, diciamo, il 28 di Iyar, arriviamo al Rambam, e che anche lui lo considerava un giorno di grande gioia, perché in quel giorno aveva trovato un Sefer Torah che era appartenuto, non solo appartenuto, ma scritto dallo scriba per antonomasia, che era Ezra Sofer. E dunque l'aveva anche, aveva fatto, diciamo, controllato e visto che il Sefer Torah che lui aveva era appunto identico a quello di Ezra Sofer, dunque Baruch Hashem, motivo di grande gioia. Detto ciò, passiamo alla Parashah. Siamo Parashat Kedoshim, con diversi argomenti importantissimi in questa Parashah, ma ovviamente dobbiamo sempre scegliere un assaggio. Allora, questo è sempre anche la mia difficoltà ogni volta, tra le tantissime sihod del Rebbe interessantissimi, quale scegliere. Allora, alla fine sono andata sull'argomento dell'amore verso il prossimo. Amore verso il prossimo che troviamo in questa parasha, al capitolo 19, e Passuk, un attimo, questo no, indietro. Allora, prima volta che lo vediamo, Passuk 19, per capitolo 19, Passuk 18 lo si legge nella seconda chiamata. Abbiamo studiato lunedì, dove Hashem richiede di non vendicarsi, di non aver rancore, e nello stesso Passuk, subito dopo, è scritto: E amerai il tuo prossimo come te stesso, Ani Hashem, io sono Hashem tuo Dio. E dunque molto importante. E, ok, poi ho detto un attimo 17, ok. No, allora passo 18, se non so perché. Vabbè, passo 18, dunque amerai il tuo prossimo usandoli come abbiamo visto nel Rashi, rispetto, indulgenza. Come lo fai verso te stesso? Perché noi verso noi stessi siamo molto indulgenti e molto rispettosi, allora dovremmo farlo anche verso il prossimo. E stesso capitolo, Passuk 33, dunque più avanti, nella lettura, primo Passuk della lettura di mercoledì, dunque di ieri, che abbiamo visto insieme, cosa vediamo? Il termine a cui mi riferisco è il passo 34, ma parte dal passo 33. Se un convertito, un proselita, vivrà a vivere presso di te, nella vostra terra, non lo affliggerete con parole, ricordandogli il passato idolatra, e il proselita che abita insieme a te lo considererete come chi è nato tra voi. E di nuovo, stessa espressione, lo amerai come ami te stesso. Molto, allora, ve'ahavta le'reacha kamocha, che tutte conosciamo a memoria, nel Passuk 18. E nel Passuk, che è Chai anche, che è la vita, che è quello che ci dà la vita, e nel Passuk 33, la Megimme, 34, scusate, ve'ahavta lo kamocha. Dunque, quasi identico, dunque dovrai amarlo, come abbiamo detto, dunque lo amerai come ami te stesso, poiché anche voi siete stati stranieri in terra d'Egitto, io sono Hashem, vostro, ma anche loro Dio, cioè esattamente allo stesso livello che lo sono per voi, nativi ebrei, lo sono anche per chi si aggrega. Quello che viene definito Gerzede al popolo ebraico, comunque considerato a tutti gli effetti come un ebreo. Allora riprendiamo questo concetto di Ve'ahavta le'reacha kamocha, che abbiamo visto appunto, capitolo 19, Passuk 18 del Chumash Vayikra, che, come riportato nella Torah Kohanim, a proposito di Rabbi Akiva, che abbiamo appena ricordato e che festeggeremo all'Agba Omer. Cosa dice Rabbi Akiva? Zeklal Gadol Batorah. Dunque è un enorme principio della Torah. Infatti, lo vediamo nel Talmud, trattato di Shabbat 31a, e anche nel 32esimo capitolo del Tanya, che abbiamo studiato, che l'amare il prossimo è considerato klalut con la Torah, cioè ha in sé tutta l'essenza della Torah. E comunque, dunque, parte da Rabbi Akiva, ma poi anche più avanti il Baal Shem Tov, fondatore della Hasidut, di tutte le Hasiduyot, e l'ha definito come la base di tutto quello che è appunto lo studio della Hasidut. Abbiamo anche un grandissimo tzaddik, che ricordiamo, Rabbi Lev Yitzchak Mibarbichov, che era conosciuto per l'amore appunto Avat Israel per il prossimo straordinario, e dunque tutta la sua vita veramente si è dato corpo e anima per attuare questa mitzvah al meglio, fino a che è stato definito come Sanegoram shel Israel, cioè l'avvocato difensore del popolo ebraico. E adesso il Baal Shem Tov, dunque tornando al Baal Shem Tov, a proposito della Mishnah 2, del capitolo 2 del Pirkei Avot, che è quello, è il capitolo che leggeremo Be'ezrat Hashem questo Shabbat, perché il primo capitolo abbiamo letto Shabbat scorso, io con la mia amica, e Shabbat prossimo, Be'ezrat Hashem, leggeremo il secondo capitolo. Secondo capitolo, Mishnah 2, cosa troviamo? Col Torasce, Enimam Lachasso Fabetela. Dunque, tutta la Torah che non ha, alla quale non si aggrega, diciamo così, un lavoro, allora è nulla. Allora mi direte, lavoro, cosa intende per lavoro? Lacha. E allora qui appunto ci spiegano che si intende hit askut be'avat Israel, cioè quando uno studia la Torah o applica le mitzvot, ma non c'è la melachà, dunque il lavoro, lo sforzo dell'amore di amare il prossimo, dunque anche la Torah in un certo senso è nulla, Dio non voglia. E dunque questo mettere l'accento su questa melachà, su questo lavoro, nel senso, come abbiamo appena detto, appunto, darsi nel amare il prossimo, è perché si usa però questo termine melachà. Melachà, quando noi troviamo un termine melachà in ebraico, vuol dire lavoro. Dunque, perché si usa questo termine? E come sappiamo tutto, non è a caso, ma ha uno scopo ben preciso. E qual è? Che quando si parla di Malacha, uno pensa a un mestiere, giusto? Dice appunto l'analogia con il mestiere. Quando uno ha un mestiere, ha un lavoro, non sta a casa a aspettare clienti, no? Ma fa di tutto per pubblicizzare la propria merce, per affittare o comprare un negozio che sia ben in vista, con no, tutto, cioè tutto il necessario, diciamo, per farsi notare conoscere, pubblicizzarsi e per poi ovviamente acquisire più clienti possibile. E ecco perché si usa questo termine melacha anche per quanto riguarda l'amore verso il prossimo, perché non bisogna aspettare in casa che qualcuno ci venga a chiedere aiuto, ma bisogna informarsi sul prossimo se ha bisogno di un conforto morale, di un aiuto economico, dunque di una qualsiasi forma di tzedakah e di aiuto. E bisogna anche, se questo poi richiede uno sforzo, dunque sempre cercare di aiutare il prossimo, ebreo di nascita o convertito, sia materialmente, sia spiritualmente. E il Baal Shem Tov appunto ci ha insegnato che per poter avvicinare il prossimo, lo si avvicina tramite, primo passo, attenzione, un favore materiale. Perché non solo quando tu lo aiuti materialmente, dunque può essere economicamente, può essere a trovare lavoro, può essere dandogli dei soldi, può essere e via dicendo, dunque un aiuto, un ausilio pratico, e tramite questo aiuto uno si avvicina all'altro fino a poi anche arrivare all'aspetto spirituale. E dunque, ovviamente non deve essere una condizione, anche l'aiuto, uno dice, vabbè, capisco l'aiuto spirituale per elevare una persona, però materiale può essere, cioè uno può pensare che è inferiore, in realtà no, perché qualsiasi forma di aiuto è sempre considerato, cioè fa parte, cioè rientra nell'ambito dell'amore verso il prossimo. E la completezza di questo Ahavat Israel, di questo amore verso il prossimo, è quando si fa, come per esempio uno economicamente ha delle difficoltà, allora c'è dare tzedakah, c'è prestare e c'è a livello ancora più alto fare sì che questa persona che è andata in bancarotta, che si è ritrovata Dio non voglia, che possa ricrearsi e avere di che sostentarsi autonomamente, così materialmente e così spiritualmente. Cioè, quando uno si dà corpo e anima per aiutare il prossimo spiritualmente, quando questa persona arriva anche, e poi tante volte una persona dice: vabbè, ma io non sono in grado di trasmettere a altri, non ho studiato anni per poter. No. Quello che hai studiato, trasmettilo. Quello che sai, hai studiato su Shabbat, stai applicando Shabbat, hai un'amica, hai un conoscente, cercare di trasmettere. E ognuno dà quello che deve dare, quello che può dare, e come ben sappiamo, Hashem richiede da ognuno di noi quello che è nelle nostre possibilità di dare. Come economicamente, no? Ognuno c'è, cioè quello che può dare in tzedakah 1 milione di euro, c'è, cioè quello che può dare in tzedakah 10 euro, e per lui forse sono ancora più uno sforzo più che il milione di euro del miliardario. Dunque, ognuno secondo quel che ha, in soldi, in amore, in affetto, ognuno deve pensare di elargire all'altro quello che poi è nelle proprie possibilità. Ed è una melachà, come abbiamo visto, è proprio come un mestiere, è un qualcosa che richiede sforzo, come anche il business di cui abbiamo dato l'esempio prima, però essendo essenziale, come abbiamo detto all'inizio, e alla base di tutta la Torah, dunque bisogna darsi da fare in modo particolare. Detto ciò, concludo con l'ultima parte della lezione che riguarda. E come ogni settimana ringrazio Rivka Rossella che ci ha dato quest'idea di rivedere un attimo la Haftarah della Parashah di Kedoshim. Allora, con la Parashah, come ben sapete, è sempre collegata con la Haftarah, è collegata alla Parashah, dunque c'è sempre un rapporto tra la Haftarah e la Parashah. Il rapporto del capitolo 20 di Yechezkel, Ezechiele, e con la parasha di Kedushin è il seguente, che il profeta Yechezkel rimprovera Israele disobbedienze e gli atti vergognosi compiuti che sono gli stessi condannati appunto nella parasha di Kedushin. Vediamo l'Aftarah. Allora, capitolo 20, siamo nel settimo anno, quinto mese, quando si parla di quinto mese, Nisan, Iyarsi, Sivan, Tammuz, Av, mese di Av. Dunque, il 10 del mese di Av, cosa avvenne? Che alcuni degli anziani del popolo di Israele vennero a consultare a Kadosh Baruch Hu circa la propria situazione e si sedettero davanti al profeta Yechezkel. A quel punto gli fu rivolta al profeta la parola di Hashem, dice: figlio dell'uomo, parla agli anziani, dice Hashem, e di loro, trasmetti loro. Così ha detto Hashem l'Eterno. E qui viene usato il termine Elohim, e sapete che il termine Elohim, il nome Elohim, è quello, il nome del rigore, della giustizia. E dice appunto: giuro, dice Hashem, che su questo argomento non mi lascerò consultare da voi. E pone una domanda e dice: vuoi tu, figlio dell'uomo, andare in giudizio con loro? Vuoi veramente andare in giudizio? Allora, mettili al cordino corrente degli abomini del loro padre. La mia mano in giuramento verso la discendenza di Jacob, e mi rivelai loro nella terra d'Egitto, dicendo: io sono l'Eterno, vostro Dio. In quel giorno, alzando la mano, appunto promettendo di farli uscire dalla terra d'Egitto per condurli, pardon, verso il paese che avevo scelto per loro, terra, paese, terra dove scorre il latte e il miele, la più bella di tutte le terre. E tramite il primo Cohen della storia, ossia Aharon, dissi loro che ciascuno allontani dai propri occhi ogni abominio e attenzione a non renderli impuri con gli idoli dell'Egitto. Io sono Hashem, vostro Dio, e nessun altro. Però Hashem ricorda: si ribellarono contro di me, dice Hashem, non vollero darmi ascolto. Nessuno di loro allontanò l'abominio, non rinunciarono agli idoli dell'Egitto. A quel punto, dice Hashem, dissi che avrei riversato su di loro il mio furore, ecco perché anche il termine e il nome Elohim, in mezzo alla terra d'Egitto, dando sfogo alla mia ira contro di loro. Però, dice Hashem, come l'abbiamo visto anche altre volte, io ho agito per riguardo al mio nome, di modo che non venisse profanato davanti alle nazioni tra cui si trovavano, dopo che mi ero rivelato a Israele davanti agli occhi degli egiziani, quando, così da farli uscire dalla terra d'Egitto. Infatti, se vi ricordate, anche dopo il peccato del vitello d'oro, dove Hashem voleva annientare, giustamente si può dire, a parte che tutto quello che fa Hashem è giusto, ma in quel caso, cioè, se l'erano meritato, perché avevano, era il tradimento massimo ultimo della sposa a Misrael contro lo sposo a Kadosh Baruch Hu. E cosa disse Mosè per portare il perdono al popolo? Dice: sì, ma se tu adesso li uccidi, li annienti nel deserto e da me, come verreste, come mi hai detto, ricreerai un popolo, tutti i popoli del mondo erano: ah sì, contro l'Egitto non ce l'ha, contro l'Egitto, per quanto la potenza numero uno del mondo, ce l'ha fatta. Ma da qui a sette popoli non ce l'ha fatta e li ha tutti uccisi nel deserto. E allora Hashem ha consentito, ha detto: ok, parole logiche, non che Hashem ha bisogno delle, però così è riportato per insegnarci che Hashem, per quanto sia onnipotente e infinito, però ci dà a noi la possibilità di dialogare con lui, di discutere con lui, come fece diverse volte Moshe Rabbeinu. Dunque, dice, li feci di fatto uscire dall'Egitto, li condussi nel deserto, Esatto, diedi loro i miei statuti, feci loro conoscere le mie leggi, perché l'uomo, osservandole, potesse vivere grazie a esse in questo mondo e soprattutto nel mondo futuro. Diedi loro anche i miei Shabbatot, di cui abbiamo parlato anche prima, perché fossero un importante segno tra me e loro, perché come abbiamo detto, il Shabbat è proprio il segno, come abbiamo visto a Marà, abbiamo visto a Mese di Iyar, in modo che sapessero che io sono Hashem, l'Eterno, che li rende santi, come appunto tutto l'argomento di Parashat Kedoshim Santi. Ma, e qui arriviamo al ma, nel deserto la casa di Israele si ribellò contro di me. Non hanno seguito i miei statuti, hanno disprezzato le mie leggi e hanno gravemente profanato i miei Shabbatot. Allora, dice Hashem, decisi per riguardo al mio nome, perché appunto non venisse profanato davanti alle nazioni, come vi ho spiegato prima, alla nazioni alla presenza delle quali li avevo fatti uscire dalla loro terra. Dunque, anche nel deserto, a loro riguardo, avevo levato la mia mano promettendo che non li avrei condotti nella terra che avevo loro destinato. Terra, come abbiamo detto prima, e ricorda qui Latte Miele, dove scorre Latte Miele, più bella di tutte le terre. E ciò perché avevano disprezzato le mie leggi, non avevano seguito i miei statuti, hanno profanato i miei Shabbatot, perché il loro cuore aveva seguito i loro idoli. E nonostante tutto il mio occhio, nonostante tutto, perdono, il mio occhio ebbe pietà di loro e non li distrussi e non li sterminai nel deserto, come si meritava. Piuttosto, dissi loro: non seguite gli statuti dei vostri padri, non osservate le loro leggi, non rendetevi impuri con i loro idoli. Io sono Hashem l'Eterno, vostro Dio, seguite i miei statuti, osservate le mie leggi e metteteli in pratica. Santificate i miei Shabbatot così che siano un segno tra me e voi, perché sappiate che io sono l'Eterno, vostro Dio. Dunque, abbiamo visto brevemente, quasi testualmente si può dire, la Haftarah che leggeremo questo Shabbat, bellissima Haftarah, importantissima, dove, un attimo c'è un rumore, un attimo dalla strada, rumore pesante. Allora, come dicevo, un Shabbat importante dove leggiamo una delle parashot, cioè non si può mai dire una parashah più importante dell'altra, sono tutte importantissime, ma in questa parashah e quello che di solito faccio all'inizio della parashah, di solito, però adesso lo faccio in conclusione, dunque in conclusione la sintesi di questa meravigliosa parashah dove abbiamo visto, per chi segue le corse, che può poi seguire in differita, le leggi sulla santità, appunto, e tutto quello che concerne la tutela del povero, le norme di giustizia, e abbiamo visto la proibizione, appunto, delle mescolanze, e in diversi ambiti, tutte le pratiche anche proibite, l'equità di comportamento con tutti e verso tutti, poi stamattina abbiamo studiato le punizioni e le sanzioni per chi appunto trasgredisce queste leggi importantissime. Domani studieremo sugli atti immorali, che abbiamo visto anche nell'altra parasha, e poi si conclude la parasha col divieto di seguire usanze straniere. E dunque, vedete, abbiamo diversi argomenti molto molto importanti che poi abbiamo studiato nel dettaglio e che poi rivedremo e rileggeremo per Be'ezrat Hashem tutti insieme in tutto il mondo questo Shabbat. Dunque, grazie al fatto che Hashem richiede da noi di essere Kedoshim, santi, dunque in tutto e per tutto, dunque non solo nelle cose che ci distinguono in quanto popolo ebraico, mitzvot che abbiamo solo noi accettato, ma anche in ogni nostro essere, diciamo, umano, lato umano, anche lì cercare di distinguerci per santità, per rispetto, ed è quello che Hashem richiede da noi. Detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat a tutti voi, una a una, voi, le vostre famiglie, a tutto il popolo di Israele, che Hashem possa riportare sani e salvi uno a uno tutti i nostri soldati, possa guarire tutti i feriti, i malati, Benehem, Rachel bat Aziza, Sharon bat Evelyn Bice Chaya, Tor Kol Cholem Chai Israel. Possiamo sentire solo buone nuove, condividere solo gioie, amen, l'una con l'altra e tutto a Misrael, Geula Pratit, Geula Kalit, Mashiach Now, amen, amen, Keni Ratzon. Shabbat Shalom Umevorach, Chodesh Tov.